arrivo, 21 settembre del 2024. Allora, oggi i giornali non è che abbiano grandissime cose, hanno cose importanti, ma non grandissime notizie. Marti Luca 72, Fulvio Daniele, prima di arrivare a Uga, tutti quanti voi. Che è successo? Intanto è successo che ieri c'è stato un ulteriore attacco israeliano nei confronti degli sciiti, del partito di Dio, Hezbollah, questo vuol dire sostanzialmente sono i miliziani sciiti. Cosa hanno fatto? Hanno bombardato una delle zone, diciamo, a controllo, scusatemi, di Hezbollah, in Libano, e hanno ucciso Ibrahim Hakil. Ovviamente qui è chiaro quello che è il punto di vista dei giornali italiani, non si riesce a capire chiaramente perché alcuni dicono strage, morti, feriti, tutte cose vere, per carità, altri dicono una grandissimo, come si dice, escalation della guerra, tutte cose sacrosante. Chi era Ibrahim Hakil con i suoi 10 miliziani che sarebbero stati uccisi ieri dall'esercito israeliano? Allora, intanto questo signore aveva una taglia sulla capoccia di 7 milioni di dollari perché gli americani non vedevano l'ora di seccarlo, di beccarlo, perché oltre a comandare una delle elite, diciamo, dei miliziani sciiti che si chiama Ratwan, era stato l'ideatore dell'attacco all'ambasciata americana a Beirut nel 1983. E voi vi ricordate bene che cosa erano quegli anni e che cosa fu quell'attacco mostruoso che segnò, diciamo, abbastanza gli americani, e in cui intervennero anche, forse ve lo ricorderete, i nostri servizi segreti. Insomma, quella fu una delle storie insieme all'Iran più incredibili di quel periodo. Sostanzialmente, quindi, ieri l'uccisione di questo leader storico sciita militare, beh, insomma, è un passo evidentemente avanti, e poi francamente, bisognerà vedere come reagiranno, perché poi c'è l'altro elemento incredibile, è una storia che mi appassiona da impazzire, questa cosa che Hezbollah non si fidavano dei cellulari perché venivano intercettati. Dicono: ah, stanno intercettando i nostri cellulari, dobbiamo comprare dei cercapersone che non sono intercettabili. Minchia, che idea! Quelli che ascoltavano, cioè quelli del Mossad, l'ascoltavano e si sono infiltrati, oggi Guido Olimpo ci racconta, in una serie di scatole cinesi, ungheresi, taiwanesi, un norvegese, con dei personaggi stranissimi, per vendere agli Hezbollah dei pager, cioè dei cercapersone con dentro una piccola carica esplosiva che in un momento solo quelli hanno preso e l'hanno fatta detonare. Devo dire la verità, una cosa pazzesca, pazzesca. Quando voi pensate ai servizi segreti, quando qualcuno mi dice sei troppo complottista sulla nave Bayesian, e ovviamente lo sono, nel senso che ci sono esagerazioni incredibili, io vi ricordo cosa succede nel maggio del 22. Beh, nel maggio del 22 i servizi segreti, ci spiega Guido Olimpo, comprano attraverso questa signora siciliana, catanese, di 49 anni, che si chiama Cristiana Arcidiacono, e attraverso un altro signore che si chiama Rinjon Jo, norvegese di origine indiana, comprano tutta una serie di società in Europa che poi alla fine non si capisce bene come forniranno a Hezbollah i cercapersone che i servizi segreti utilizzeranno dopo più di un anno, perché questa operazione avviene molto prima di quanto sia avvenuto il 7 ottobre. Cioè, quello che voglio cercare di farvi capire è che i servizi segreti agiscono in modi per noi imperscrutabili e che solo quando vengono svelati dicono: Madonna mia, è incredibile questa storia. Ma non è incredibile, è credibile il modo di agire dei servizi segreti, soprattutto quelli infiltrati del Mossad, che, devo dire la verità, hanno fatto un'operazione incredibile. Lasciate perdere se siete d'accordo o non siete d'accordo, ma qui non è più l'ammazzamento che alcuni giornali hanno ricordato dell'ingegnere a Parigi, cioè quello a cui gli mettono la carica esplosiva nel telefono, lo chiamano al telefono e quello esplode. Non è quello, forse l'avete ricordato, l'avete visto in Munchen, un film favoloso, mi sembra di Spielberg, non mi ricordo di chi fosse. Non è questo il caso. Qua il caso è proprio di una lunga trama pensata mesi e mesi in anticipo, e poi c'era il bottone, pom, che utilizzano per fare, secondo loro, piazza pulita. Vi segnalo un'altra notizia di giornata, c'è cioè il grande abbraccio tra Ofra e tra una dei grandi conduttori americani, Soleimani come si chiama, e Kamala Harris. Io apro la parentesi e chiudo la parentesi: se in Italia ci fossero dei conduttori così schierati come ci sono in America, diremmo che è la morte della democrazia, mentre là ci sono dei conduttori che dicono: io non solo sto per lei, ma la invito in televisione, vado alla sua convention. Beh, una roba pazzesca. E, francamente, però ovviamente è un sistema diverso. Il punto sostanziale è che ieri Kamala Harris, detta Obamala, dice: se entra qualcuno a casa mia, io ho la pistola e gli sparo. E devo dire la verità che su questo Sallusti fa un editoriale intelligente, giusto, oggi sul giornale. Dice: ma scusatemi, questa sinistra in Europa che chiude le frontiere, Starmer che viene in Italia e dice come avete fatto voi sull'immigrazione, la sinistra americana che dice la proprietà privata è inviolabile, è esattamente il modello della sinistra europea a cui ci siamo abituati noi? Beh, forse no, e questa è la risposta ovviamente implicita nel pezzo di Sallusti che vi segnalo. E poi c'è questa cosa incredibile della vicenda Agnelli. Ieri a Torino, dove un magistrato non si permetteva manco di bloccare l'avvocato se aveva fatto pipì in un parco pubblico, ieri a Torino hanno disposto il GIP il sequestro di 74,8 milioni della famiglia Elkann, ipotizzando i reati di truffa e frode ai danni dello Stato. Io però qui, con l'ausilio del Corriere della Sera che fa molto bene la cronologia, vi segnalo cosa è successo, perché sennò uno dice: perché hanno sequestrato 75 milioni di Elkann? Hanno sequestrato 75 milioni di Elkann perché nel 2003, quando muore l'avvocato, ha una società che controlla tutte le sue proprietà. In realtà non è così, perché lui aveva imboscato dei soldi all'estero proprio in truffa allo Stato italiano, aveva fatto una gigantesca evasione fiscale che non era in questa società. È una cosa che ormai si è stabilita per tabulas. Ma comunque, in questa grande società che si chiama Dicembre, la divide in tre pezzi: una parte la dà alla moglie, una parte la dà alla figlia e una parte al nipote John Elkann, che era il suo designato. Succede che poi la moglie dell'avvocato Agnelli decide, ovviamente d'accordo con le ipotesi che ha fatto l'avvocato Agnelli, donna Marella, decide di rinunciare, Margherita, fa un accordo con la figlia Margherita e dice: senti Margherita, facciamo un accordo per non incasinare tutta l'eredità, e tu rinuncia all'eredità quando io morirò, dice Marella a Margherita, alla figlia, rinuncia alla mia eredità, beccati 1,3 miliardi e tutta la società e tutto quanto va agli Elkann. Questo stratagemma è tutto impostato sul fatto che gli Agnelli volevano lasciare soltanto in mano a un cristiano la conduzione di tutti gli affari di famiglia, e quel cristiano, si fa per dire cristiano, è John Elkann. Quindi la nonna di John Elkann dice alla mamma di John Elkann: mamma di John Elkann, non romper le balle, prenditi 1,3 miliardi, ma le quote della società le gestisce John, va bene? Succede però che la figlia di Marella Agnelli, Margherita, quando muore la madre, si accorge che gli ha dato 1,3 miliardi, ma in realtà gli ha dato soltanto peanuts, cagate, perché l'eredità era ben più grande, valeva miliardi di miliardi di miliardi, e si mette a fare un casino talmente grande che nel gran casino di queste liti familiari succede che un magistrato guarda un po' le carte, perché tutte denunce eccetera, e quel magistrato scopre, ma scusatemi, fa toc toc, ma la signora Marella Agnelli, che diceva di essere residente in Svizzera, quindi tasse in Svizzera, successione in Svizzera eccetera, in realtà viveva in Italia. Quindi questi stronzi, dice il magistrato, hanno finto di essere svizzeri ma erano italiani, quindi dovranno pagare le tasse, il testamento dovrà avere il ruolo italiano. Insomma, un casino che la metà basta. Quando in una famiglia per i testamenti si litiga, entra lo Stato e sono cazzi neri per tutti. Il punto fondamentale però, come nota Toni Damascelli oggi sul giornale, è che è la fine di una dinastia, punto, non è che c'è altro, è la fine della dinastia che un tempo godeva di privilegi, di attenzione, di ambiti di grigio e di oscurità, e che oggi invece diventa una famiglia straitaliana in cui si litiga per il danè. Molto interessante questa vicenda che notano Capone e Stagnaro sul Foglio e di cui parla anche sulle 24 ore in prima pagina, cioè che i tedeschi ci ripensano perché un pezzo della banca Commerzbank viene venduta agli italiani di Unicredit una settimana fa. Poi però succede un casino in Germania, dicono ah, ma che fai, vendi agli italiani eccetera, e ieri dicono non vendiamo più nulla, state buoni là. E dice Stagnaro e soprattutto Capone, dicono ragazzi, ma questa sarebbe la Germania che vuole liberi mercati? Questa è la Germania che rompe le balle all'Italia quando facciamo delle cose anticomunitarie e poi alza delle barriere all'ingresso, non solo sugli immigrati, dico io, ma anche sulle società? Beh, insomma, questa è l'idea di un'Europa unita e un'Europa dei capitali. E poi dice, è anche una follia dal punto di vista industriale, perché make sense che gli italiani di Unicredit controllino Commerzbank, perché avendo un'altra banca in Germania le metti insieme e fai molte sinergie che servono al sistema tedesco, certo con costi sociali importanti, perché sono certo che quelli licenzieranno come degli addannati. Cosa dici Mark Lux? Ciao Nick, meno male che sono povero e non avrò di questi problemi. Zinzina Pinicelli, ciao! Nel frattempo, ed è l'ultima cosa di cui voglio parlare perché devo andare adesso a fare una roba di lavoro, è questa vicenda della che è scappata di mano forse a Musumeci e a Giorgetti, che dicono che dopo l'ultima alluvione, se ne parla dopo l'ultima alluvione, ci dovrebbe essere una polizza assicurativa obbligatoria che purtroppo questi pazzi hanno già messo per le imprese, anche per le case. Allora, dovete sapere una cosa, che poi c'è gli assicuratori che ovviamente ieri dicono solo il 5% delle case è assicurata contro i danni catastrofali. Allora, io sono dell'idea che l'Italia è un paese, non io dell'idea, tutti dicono che l'Italia c'ha poche assicurazioni, gli italiani si assicurano poco e poi dopo si mettono a piangere quando succede una cosa per cui non sono assicurati. Quindi bisognerà certamente fare una grande campagna di, come possiamo dire, di incentivo ad assicurarsi. È un paese sottoassicurato rispetto a tanti altri paesi e l'assicurazione è ha un grande senso ovviamente per seguire tutti gli eventi e i sinistri che possono venire. Però c'è ragione Belpietro, questa diventerà una tassa. Questi pazzi, invece di rompere i coglioni ai loro amministratori e alla loro incapacità di arginare i fiumi, di mettere in sicurezza idrologica posti che sono pianure alluvionali, cercano di sparare a noi dicendo pagate la tassa tutti italiani per assicurarvi. Ma ragazzi, ma è un criterio veramente folle. Ricordatevi che i politici sono al nostro servizio, i burocrati sono al nostro servizio, i vigili urbani sono al nostro servizio, non siamo noi schiavi loro. Ma chi cazzo siete per dirci quali sono gli obblighi patrimoniali che noi dobbiamo avere? Vedete, il punto fondamentale, poi io ho fatto ieri una zuppa con Bignami, è colpa dello Stato che non ha fatto le opere? No, è colpa della regione che forse si è dimenticata? Forse, dei sindaci che non hanno fatto le cose come si dovevano? Forse, ma il punto è, l'amministrazione pubblica fa una serie di cagate e chi paga queste cagate? Le pagano con l'obbligatorietà dell'azione quelli che le hanno subite. Beh ragazzi, ma è una roba da matti. Primo, gestite bene la cosa pubblica e poi semmai facciamo una bella campagna di incentivazione dicendo agli italiani di assicurarsi. Ma l'obbligo dell'assicurazione è per tabulas una nuova imposta. Voi ci state dicendo che siccome non siete in grado di gestire la cosa pubblica, noi dobbiamo pagare un'imposta perché siccome voi siete delle pippe, noi dobbiamo cercare di assicurarci contro il fatto che siete delle pippe. Ma vi sembra un criterio normale? No, me lo dovete spiegare. Voi me lo dovete spiegare. Qui non è l'assicurazione obbligatoria sul ciclomotore perché io faccio un incidente o io uccido un'altra persona, su cui si potrebbe discutere anche a lungo. Qua è un'assicurazione obbligatoria perché voi non riuscite a tenere il territorio in ordine e quindi io che cazzo devo fare? Devo mettermi una rete di protezione. Ma li mortacci vostra! Ma di che stiamo parlando? Cioè, siccome lo Stato fallisce, io devo mettermi il casco. Ma ragazzi, roba da matti! Vabbè, ci vediamo domani. Ciao!